ricordarvi che è la nostra ultima lezione dell'anno, nonché praticamente l'ultima lezione del corso, salvo la full immersion che faremo, come già detto, a metà gennaio. Ha a che fare con lo scritto, perché quest'anno, tra una cosa e l'altra, non ho dato grosse indicazioni in proposito, invece sarà opportuno farlo. Allora, cercate di capirmi, l'italiano è una lingua normalmente abbastanza esplicita e comprensibile. Lo scritto è obbligatorio per i frequentanti del primo anno. Ci siamo fin qui? Quindi voi tendenzialmente dovete fare lo scritto. È facoltativo per tutti gli altri. Facoltativo vuol dire che lo si può fare se lo si vuole, ma non si è obbligati a farlo. Ditelo ai vostri compagni del secondo, del terzo, del quarto, del quinto che continuano a scrivermi. Quindi non è obbligatorio. Nel caso lo si scelga di fare pur non dovendo, se ne accettano le conseguenze. Quali sono le conseguenze? Che ove si prenda meno della sufficienza, si salta la sessione e si torna ad aprile. Ci siamo fin qui? Ok. Per chi deve fare lo scritto e non passa la prova di gennaio, aprile è altrettanto obbligatorio. Quindi parliamo sempre di voi. Ok? Sbagliando anche lo scritto di aprile, si può sostenere l'orale dall'appello di luglio e poi dopo quando si vuole. Ci siamo? Chiaro, abbastanza lineare direi, ok? Questo vale anche per chi decida di fare lo scritto. Vi spiego perché lo dico, perché capitano dei vostri colleghi lavoratori o di altri anni che fanno lo scritto, lo sbagliano e poi dico, me vengono e mi dicono: ma io sono del terzo. Dico, capito, ma non dovevi fare lo scritto. Se fai lo scritto, te becchi le conseguenze. Il che vuol dire che se sbagli lo scritto di gennaio, vieni a fare l'orale da aprile, se vuoi fare l'orale, se no riprovi lo scritto. Il voto dello scritto vale un anno accademico. Vuol dire che lo potete registrare o migliorare entro aprile 2023. Ci siamo? Ok, dubbi su quanto ho detto finora? Ok, adesso vediamo la parte delle votazioni. Voi prenderete un voto tra fino a 30 perché abbiamo. Ah, no, allora come fate a fare lo scritto? Andiamo con ordine. Vi iscrivete a un sito che si chiama Libre e All, lo trovate nella nuova pagina di servizi d'Ateneo, lo trovate cercandolo. Vi iscrivete, fate tutta la trafila che è quella del riconoscimento con documento, fotografia, tutto quello che serve, e gli dite ovviamente di essere parte del dipartimento FISUF. Nel caso non lo sapeste, ve lo sto dicendo: il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. Poi potevamo metterci qualcos'altro, ma siamo stati parchi, ci siamo limitati a 60 parole. Quindi, che cosa succederà? Una volta che voi vi siete iscritti a questo, al sito, i primi di gennaio ormai direi, perché devo sistemare un po' di cose con le nuove domande, eccetera, aprendo il sito vi troverete il mio esame e vi potrete iscrivere al mio esame. Ci siamo? La cosa non richiede che vi iscriviate sul SOL. Ok? L'appello che trovate sul SOL è riservato a quelli che fanno l'esame per altre ragioni, ovvero sia che vogliono fare l'orale, che arrivano da altri anni, per voi non è importante. Chi fa lo scritto si deve iscrivere all'appello su Libre e All. Quando faremo l'esame, verrete nell'aula questa di sociologia generale la mattina dell'esame. E a scaglioni, a seconda di quanti siete, perché altrimenti il sito va in crash, vi darò la password per accedere allo scritto. A quel punto andrete su LibreAll, inserirete la password, farete lo scritto, per il quale avete, se non vado errato, 20 minuti o 30, mi ricordo, devo vedere, e basta. Fine della frasca. Ci siamo? Domande? Ok. Sì? Dunque, lei è una frequentante, una lavoratrice? Lavoratrice, lei può benissimo venire a fare l'orale direttamente quando vuole. Sì, quando vuole, uno dei prossimi quando preferisce, non è un problema. Ok? Prego. Quindi ribadisco, anche per i lavoratori non sono tenuti a farlo. Se lo vogliono fare, ne accettano le conseguenze, se no vengono direttamente all'orale. Chiaro? Sì? Assolutamente sì, direi che l'esame a scelta lo può benissimo venire a fare orale e basta direttamente. Prego. Allora, detto questo, vi daremo i risultati, quindi avrete un voto, auspicabilmente. Spero che lo abbiate tutti, così almeno sapevamo il pensiero, gli orari mi affliggono ultimamente. Però, con questo voto cosa potete fare? Stappatevi le orecchie. Uno, accettarlo così com'è. Vuol dire che vi iscrivete a un altro appello e mi venite a dire in sede d'appello: accetto il voto dello scritto di gennaio. Finito. Ci siamo? Ok. Potete migliorare il voto con l'orale. Quindi vi iscrivete a un altro appello da gennaio 2, no, da febbraio fino ad aprile 2023. Mi dite, professore, io ho fatto lo scritto il giorno X, ho preso 23, vorrei migliorarlo. Ok, prendiamo lo scritto, discutiamo lo scritto e facciamo l'orale. Ci siamo? Ok. Terza possibilità, fate l'orale anche, fate lo scritto pure ad aprile, anche se avete preso un buon voto, perché volete provare a migliorarlo. Potete farlo. Potete perfino scegliere il voto che viene meglio. Non so che altro fare fondamentalmente, manca solo che vi faccia lo scritto io dopo che abbiamo finito. Ecco, quindi tutta questa panoplia di possibilità la potete applicare da adesso fino a gennaio, fino ad aprile 2023, il che vuol dire che proprio a voler essere come decoccio, potreste fare lo scritto pure a gennaio prossimo e vedere se va meglio di quelli prima. Potreste, io eviterei se fossi voi, cerchiamo di levarsi il pensiero, chiudiamo st'esame. L'idea, ovviamente, quando ho concepito lo scritto era di venirvi incontro perché non ho nessuna intenzione di rompere l'anima alla gente, per cui cercate di ragionare in proposito. Non vi farò tutta la pippa dei suggerimenti, però qualcosa ve lo dico perché temo che vi possiate telefonare. Allora, voi venite da scuola, siete piccoli, vabbè, accettiamolo. Però tenete presente, e questo ci introduce per esempio al discorso del pensiero contestuale di Edgar Morin, perché facciamo sociologia, quindi la applichiamo, che voi venite da un contesto dove vi conoscevate, no? Io in epoche remote ho fatto lo studente anch'io a scuola, quindi me lo ricordo bene, ero uno di quelli ai quali si rivolgevano quasi tutti per quasi tutto, salvo disegno, disegno sono sempre stato una scarpa. Mentre invece latino, scienze, matematica, tutto quello che era, normalmente ero io quello che passava i compiti agli altri, quindi lo so, e loro lo sapevano. Perché vi dico questo? Perché voi della vostra competenza sociologica reciproca non sapete una benemerita mazza. Cioè non è che voi avete uno che sapete che è quello bravo in sociologia qui. Salvo me. Però beh, è meglio che non mi telefoniate perché non è carino. Perciò chiedere ad altri è stupido. Non so se mi spiego. Questo valeva ovviamente in aula perché voi non avete idea di che cosa è riuscito a succedere in aula con gli iscritti. La gente si tirava gli aeroplanini. Aiuto! Risposta 22, dette le cose proprio dell'altro mondo, e il 90% delle correzioni erano sbagliate. Quindi, questo cosa ci dice? Ci dice che il problema non è la competenza, perché è ovvio che se voi non avete studiato assolutamente niente e venite a fare lo scritto, ci provate, uno lo sa, arrivederci e grazie. Ma uno che ha studiato, il suo problema non è tanto rispondere, è fidarsi di se stesso. Perché voi non vi fidate di quello che sapete e quindi siete disposti a chiedere a cani e porci che non avete idea di che cosa abbiano studiato, di che cosa sappiano, eccetera, ma vi fidate di più di loro a prescindere. Questo è un problema di autostima enorme. Ed è qualcosa sulla quale è opportuno che lavoriate, perché come abbiamo cercato di dire per tutto sto stramaledetto corso, il grande problema è sentirsi in grado di fare le cose. E noi siamo in una cultura che ci costruisce in modo opposto. Questa cultura ci costruisce in modo per sentirci in grado di dover dipendere da qualcuno, perché qualcuno ne sa sicuramente più di noi. Come vedete, se trasliamo la faccenda nel contesto, vuol dire che gli altri sono sicuramente meglio di noi. Ed è assurdo. Non so se questa cosa è chiara. La fiducia comporta anche un approccio alla domanda e alla risposta degli iscritti, che è opportuno prendiate in considerazione perché ne farete altri e quelli saranno decisamente più significativi di questo. Perché vi faranno dei quiz per gli accessi ai concorsi, perché vi faranno dei quiz per gli accessi ai posti di lavoro, perché ci saranno una miriade di occasioni nelle quali dovrete fare degli iscritti. Gli iscritti sono di norma, per carità cristiana, a risposta multipla e chiusa, che vuol dire che ve le diamo noi le possibili soluzioni, non ve le chiediamo, se no non si sa cosa ne verrebbe fuori. E già l'hanno scritto a me, io speriamo che me la cavo, per cui non è che possiamo manco rifarne un'altra edizione. Perciò, che vuol dire questo? Vuol dire che se avete studiato e vi fidate di voi stessi, di norma la risposta che vi sembra quella corretta lo è. Questo è il punto della cosa. Quando cominciate a rifletterci sopra, entra in gioco la famosa ragione rompicoglioni di cui abbiamo parlato più volte e vi cominciano a venire i dubbi. Perché è ovvio che su quattro domande, su quattro risposte, almeno un paio sembrano plausibili, perché altrimenti, cioè, se fossero tre assurde e una giusta, potremmo anche non fare lo scritto e buonanotte. Per cui c'è una gradazione di questioni. Uno comincia a interrogarsi: ah, ma se, ma se, ma se. Ecco, allora no. Voi dovete trovare la risposta giusta con quello che c'è scritto nella domanda. Se perché una risposta sia giusta manca qualcosa, è sbagliata. Non so se la cosa è chiara. Quindi, che succede? Ragionate un attimo, mettete la risposta, lo fate per tutte le varie, per tutte le domande, poi se volete le rivedete una volta e poi chiudete. Perché se cominciate a rivederle la seconda volta, i dubbi cominciano a diventare esponenziali. Ed è una catastrofe, perché di solito correggete quelle giuste e ci mettete quelle sbagliate. Mo' starete a casa, mi auguro che lo facciate da soli, mi auguro che non ci sia il comitato che vi dà una mano, mi auguro che non ci siano parenti, amici che cercano di dirvi cose che non possono sapere, perché il corso lo faccio io, lo so che c'è dentro al corso, eppure voi dovreste, ma gli altri no. Non so se sta cosa è chiara. Visto che le domande le scrivo io, non è che le pio da un'altra parte. Ah, tra l'altro, altra cosa, ci sono siti che vendono le sbobbinature delle mie lezioni. A pagamento. Le mie lezioni voi le avete in audio gratis. Cercate di non essere stupidi e comprarle, vi prego, fatelo proprio per una questione di, come dire, rispetto reciproco, perché è veramente deprimente. Poi ci sono siti che danno le risposte dei miei iscritti. La grandissima parte sono sbagliate. Ci siamo interrogati con i miei collaboratori per anni su come cazzo faceste a sbagliare delle domande che erano di una stupidità raccapricciante, poi abbiamo scoperto che la risposta online era sbagliata. A me il fatto che voi diate il cervello all'ammasso mi dà sui nervi. Non so se sta cosa è chiara. Il fatto che pensiate di poter risolvere le questioni andando a fare i furbi online, a parte che il luogo online ormai è diventato, vabbè, evitiamo. Comunque, insomma, ecco, diciamo che conterei dopo mesi in cui parliamo della cultura attiva e delle capacità autonome del soggetto, che riusciate a sbagliare perlomeno da soli. Perlomeno, se non altro, vabbè, ok, ci ho provato, non ho capito niente. A quel punto la saggezza vorrebbe che mi scriveste e mi diceste: professore, non ho capito una benemerita ceppa, che facciamo? Questo è il tipo d'approccio sensato della questione. Ok, visto che il professore risponde, visto che il professore vi dà retta, usatelo, è uno strumento, se vogliamo rimanere nella logica dei ruoli e tutte quelle cose di cui abbiamo parlato estensivamente. Perciò, una sana dose d'umiltà, una sana dose di fiducia in se stessi. Se vedono i risultati, se è andata male, ok, che ho sbagliato, che faccio, come studio meglio? Domande? Sì? Lei si iscrive al SOL decisamente, a meno che non voglia fare lo scritto, ma come vi dicevo non mi pare una buona idea, insomma, francamente la scelta conviene che la si gestisca in dialogo. Sì, però diciamo come spiegava una sua collega, frequentante vuol dire che deve frequentare perché è il primo anno, poi se viene a frequentare è un problema suo, non, a me non interessa. Quindi può scegliere benissimo se venire a farlo, può fare lei, insomma, non è un problema. Quelli che devono fare l'orale, lo dico in generale sia per casa che per qui, Vi prego di evitare l'appello di gennaio, se fosse possibile. Io ce l'ho messo perché qualcuno magari deve farlo per motivi specifici e va bene. Ma non venitemi in massa all'appello di gennaio perché, essendo quello dello scritto, diventa una specie di finimondo poi a un certo punto. Quindi, se possiamo rimandare gli orali da febbraio, mi fareste una grossa cortesia. Vedete voi, ovviamente, se possibile. Gli appelli sono come sono stati finora, voi forse non lo sapete perché non c'eravate, ma comunque sono divisi in appello in presenza e appello online, quando verrete a farlo sul Sol. E quindi di conseguenza scegliete quello che ritenete vi soddisfi di più, non è obbligatorio né l'uno né l'altro. Pare che l'Ateneo prema per una presenza maggiore. Io non credo che questo sia particolarmente sensato al momento, per cui vi lascio del tutto liberi. Vedete voi quando sarà. Magari ecco, se mettete che venite in presenza, poi veniteci perché se no io fammi un viaggio a vuoto proprio così, non è che mi diverta moltissimo. Mi pare che dovrei aver detto tutto a questo, prego. Vale quello che ho appena detto. No. Frequentanti sono quelli che non sono lavoratori, come dire, frequentante del primo anno sono gli altri. Se lei è lavoratrice, anche se ha frequentato, meglio, ma non è che questo la renda comunque soggetta all'obbligo dello scritto. Se lo vuole fare, bene, altrimenti no. Chiara la questione? Cioè, i frequentanti sono quelli che stanno qui del primo anno. I matricolati puri si chiamano, altrimenti in gergo universitario. Ok? Ah, le domande, ultima cosa, sono o a risposta multipla o sì e no. Le trovate casuali. I compiti sono tutti diversi perché la piattaforma si prende la briga di mescolare le domande e di creare per ognuno un compito specifico, quindi pure telefonando non è che otterreste grandi risultati. E credo di aver detto tutto a sto punto, mi pare. Qualcuno ha qualche dubbio ulteriore? Okay. Ribadisco che la scadenza dello scritto, come lo yogurt, è aprile 23. Quindi ci avete tutto il tempo del mondo per decidere cosa farne, eccetera. Un suggerimento, diciamo, da tecnico della cosa è cercate per favore di non portarvi st'esame tra gli ultimi, perché ogni volta è un'ecatombe e non è una buona idea. A parte tutto, due motivi. Uno, se avete seguito anche poco, qualcosa in testa ce l'avete e fra 2 anni non ci sarà più niente. Due, è l'esame di fondamento, cioè con gli strumenti che imparate qui con questo esame fate tutti gli altri esami di sociologia. Per cui fare tutti quegli esami non avendo capito gli strumenti non è intelligente di per sé, non so come dire, insomma, in una progettazione di corso che abbia un minimo di senso e sia un minimo attenta a quello che volete imparare, questo esame è fondamentale. Non è casuale che sia il primo, non è che sto qui per motivi miei fondamentali, anzi, se potessi evitare preferirei, però insomma, diciamo che la situazione è quella che è, perciò vi direi cercate di studiare, cercate di risentirvi le lezioni, tenetevi i ricordi freschi e venite a fare l'esame con una ragionevole celerità, il che non vuol dire dopodomani, però insomma vuol dire anche entro l'estate al limite, insomma, che può andare bene. Ok? Prego. Esatto. È tutto automatizzato. Non dobbiamo venirvelo a strappare dalle mani come facevamo prima, insomma ci risparmia una serie di seccature notevoli nel complesso. Tenete presente che non mi ricordo se sono 20 o 30, forse lì devo. 20? Ma perché avevo fatto. Non mi ricordo questo, ad ogni modo diciamo che è il minimo tempo possibile perché altrimenti veramente diventa complicato per voi. Avevo cominciato con 45 minuti, era una cosa che non si finiva più. Lo scritto in presenza lo facevamo di 20. Però erano anche meno domande, per cui, vediamo, mi ricordo adesso, comunque dovrebbe essere intorno alla trentina di minuti. Ok? Quindi la dinamica, la prima cosa che dovete fare è andarvi a iscrivere su LibreOl tenendo presente che siete del dipartimento FISUF, questo è il primo step. Dopodiché, come sarà pronto lo scritto, ne darò comunicazione, ma comunque va facciate dai primi di gennaio, diciamo dagli ultimi di dicembre per sicurezza, tanto è un click. E vedete, troverete lo scritto, vi prenotate e buonanotte. Ok? Allora, detta tutta questa serie di cose, lezione. Oggi volevo fare un paio di segmenti diversi perché mi sono capitate un po' di cosette carine e volevo approfittarne con voi. Allora, sto vedendo una serie che si chiama Chicago Fire, non so se qualcuno di voi conosce il set. Allora, al di là del fatto che credo sia una delle cose più intelligenti che hanno fatto in TV da anni, ma non tanto per le trame che sono più o meno sempre quelle, eccetera, eccetera, quanto per l'universo narrativo, perché mettere insieme, che so, perlomeno quattro serie più o meno, perché ci sono tre serie comuni che sono i vari Chicago, in più c'è sempre spesso quella di Law and Order che arriva da un'altra parte, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire creare un universo narrativo molto più complesso di quelli normali, no? Perché altrimenti ti chiedi, vabbè, ma se stanno tutti a Las Vegas come quando c'era CSI, com'è che non si incontrano mai questi? Che bene o male, insomma, sarà. No. Invece questi si incontrano spesso e volentieri ed è carino. E l'episodio che ho visto l'altro giorno aveva a che fare con la casa di uno spacciatore di crack. E tutto il vicinato aveva fatto le barricate per non far arrivare i pompieri, così che potesse finalmente bruciare sta casa, visto che il comune non faceva niente in proposito e si levavano il pensiero. Dopodiché, dopo una serie di peripezie, i pompieri riescono ad arrivare a questa casa, entrano e portano fuori uno che era carbonizzato. Il vicinato lo guarda con uno sguardo atterrito di quello, che dice: oddio, cosa ho fatto? Ecco, allora io vorrei approfittare di questa cosa per riflettere un attimo con voi sul problema delle aspettative e delle conseguenze, perché il tema dell'azione ha a che fare con questo, no? E quello che deriva spesso e volentieri dalla visione di questi spettacoli, oppure da quello che senti quando vedi la televisione, no? Tutti questi che ti dicono regolarmente: ma io non volevo. Ecco, allora ci pregiamo di essere questi esseri capaci di prevedere, no? Facciamo le previsioni a lungo periodo, abbiamo i modelli matematici, gli algoritmi, tutte queste celebri cazzate. Dopodiché non riusciamo a pensare quasi mai alle conseguenze di quello che facciamo. Ma è anche quello un problema di aspettative, ragazzi. Non so se questa cosa è chiara, no? Se io evito, impedisco che qualcuno fermi un incendio, può darsi che qualcuno si faccia male. Non è un'ipotesi fantascientifica. Vabbè, sai, è cascato un meteorite, io che ne so. Ok, va bene, tu non lo sai, ma se tu sei lì e ti stai comportando in modo evidentemente contrario a norme, aspettative sensate, eccetera, eccetera, per dei motivi che possono anche essere plausibili, ma devi contemplare il fatto che quello che tu fai accade nel mondo, cazzo, e quello è il grande problema. Ok? Quindi, perché abbiamo battuto ripetutamente su questo tema? Perché è un concetto che purtroppo, nel senso comune corrente, che è viziato, si è un po' perso. E questo credo si veda splendidamente bene con la pandemia, no? Vige quest'idea per la quale essere liberi vuol dire fare quello che cazzo ti pare. Ecco, però ci sono delle conseguenze. Perché tu non sei libero. Non so in che altra lingua ve lo devo dire, ma insomma penso di essermi ripetuto in proposito ripetutamente. Non sei libero perché appartieni a un complesso, appartieni a un contesto, sei insieme ad altri, santa Madonna. E te ne dovresti far carico. Non ti dico che tu debba campare dedicandoti agli altri come San Francesco, perché sarebbe un tantino estremo, però tra San Francesco e il porco egoismo dominante c'è una certa, no, possibilità di range. Allora, come vi dicevo l'ultima volta, se non ricordo male, un buon modo da questo punto di vista di affrontare il tema è quello di Maffesoli. Vi ricordate l'etica dell'estetica? L'abbiamo detto, no? Ecco. Da una parte purifichiamo il termine estetica da tutte le cazzate che ci abbiamo costruito sopra, dai centri di benessere in poi a tutto il resto, no? Al fatto che ti limiti a cambiare i colori e modifichi il tratto. Non è quella l'estetica, è qualcosa di molto più importante. L'estetica è l'insieme di sensazioni, messaggi e informazioni che provengono dai sensi. E siccome sono i sensi, come abbiamo detto più volte, quelli che ci hanno permesso di arrivare dove siamo lungo milioni di anni di evoluzione, problemi, catastrofi, cataclismi, eccetera, eccetera, io tutto sommato un minimo di affidabilità ce la vedrei, prescindendo da Cartesio che, come vi ricorderete, invece aveva dei problemi suoi che ci ha trasmesso elegantemente. Insomma, ecco, vabbè. Quindi l'etica dell'estetica cosa dice? Dice questo: che se io condivido una qualche esperienza, anche esclusivamente corporea, con qualcun altro, ballo nello stesso spazio in cui balla lui, anche se non ballo con lui, o se partecipo a un concerto, partecipo a una manifestazione, partecipo a un happening, partecipo a qualcosa, partecipo, verbo chiave. Ecco, questo aver condiviso questa esperienza, questo spazio, in qualche modo è fonte di legame. Non vi dico di obbligo perché è una brutta parola, ma è fonte di legame. È radice di cura. Mettiamola così. No? Termine che stiamo inflazionando rapidissimamente, ma io spero che, per esempio, la canzone di Battiato riesca in qualche modo ad aiutare a mantenerlo un minimo al di sopra dei flutti del disastro normale della macina mediatica. Comunque, insomma, diciamo che il termine cura ad oggi è uno dei termini chiave per descrivere questo discorso. E questo discorso, come ho avuto modo di dire anche ieri in sede di audit di qualità per il corso, perché ci sono tante cose che voi non immaginate che ci comportano tutta una serie di rituali più o meno divertenti. Però diciamo che nella fattispecie l'audit è andato bene, quindi siamo molto soddisfatti tutti quanti. Però il punto centrale è che voi, come operatori della sicurezza formati qui, siete, secondo noi, coloro che devono occuparsi di questo, ovvero sia del ripristino della cura reciproca. Perché è da lì che scaturisce la percezione di sicurezza. La sensazione di sicurezza deriva dal fatto che io so che se sto camminando per strada e mi sento male, la gente mi aiuta. Non mi piglia a calci, non mi deruba, non mi dà fuoco, tutte cosette che invece accadono spesso e volentieri. So che se mi sento male e chiedo aiuto a casa, magari qualcuno viene a sentire che succede. Questo è il punto, ragazzi. La sicurezza non è semplicemente gente in uniforme armata, con tutta la stima che riservo al discorso, ma quello è un problema del post. Noi vorremmo fare in modo che non serva. Qui parliamo di prevenirle le situazioni. E le situazioni, come abbiamo detto quasi alla nausea, sono situazioni che sono cariche in senso simbolico e immaginale, in senso affettivo, in senso di rappresentazione sociale e di relazione. Quindi ciò su cui si deve lavorare è la relazione. Perché noi abbiamo messo a punto da 300 anni a questa parte un sistema dove la relazione non è prevista. È una rottura di palle. Vi ricordate quando vi dicevo no strings attached e tutte le cose che vengono richieste in ambito lavorativo? Ecco, sono delle colossali cazzate, perlomeno da un punto di vista di vita normale. Poi forse da un punto di vista lavorativo funzionano pure, anche se, e qui ritorniamo ai seriali, a vari serial, non so se avete visto, ma non c'è un ufficio negli Stati Uniti dove non scopino tutti come ricci gli uni con gli altri. No, quindi sta cosa che devi lasciare le emozioni fuori dalla porta, io la vorrei vedere realizzata una volta, perché di fatto poi non succede, ma ci sono tutti i contro del caso, ovviamente, per cui riesci ad avvelenare l'esistenza della gente pur, no, non riuscendo a fare quello che vorresti. Sempre la famosa situazione lose-lose che nessuno menziona mai perché sono sempre tutti win-win, però invece di lose-lose ne abbiamo messi in atto un po' troppi, francamente, quindi sarebbe opportuno cominciare a farci due conti con questa storia. Perciò il versante relazionale implica, e torniamo a quello che abbiamo detto per il ruolo, la valutazione, la comprensione, l'analisi, la disamina, dite un po' quello che vi pare, delle aspettative in gioco. Di nuovo, le aspettative, come dire, purtroppo soffrono anch'esse, almeno in parte, di quel problema che abbiamo visto per i diritti e i doveri, no? Tendenzialmente noi ci aspettiamo che le cose accadano come diciamo noi e dopodiché di tutto il resto del pianeta ce ne sbattiamo elegantemente. Ecco, non funziona così. Come abbiamo detto, lo strumento aspettativa, l'idea aspettativa, il concetto aspettativa, in qualche misura mette più in evidenza il fatto che si tratta di qualcosa di relazionale. Perché la mia aspettativa nei confronti dell'altro è quasi automaticamente riflessa nell'aspettativa dell'altro nei miei confronti. Come vi ho detto più volte, questa cosa è anch'essa fonte di, come dire, statura morale, chiamiamola così, perché primazia non mi piace. Che vuol dire questo? Ve lo ricordo perché faccio presente che questo tipo di lezione un po' dovrebbe rispecchiare il vostro tipo di risposta all'esame. ovvero sia uno stimolo, una risposta che spazi in quello che sapete. Non mi dovete dare delle risposte tarate su quello che avete letto, non mi interessa se a pagina 71 c'è scritto qualcosa sull'aspettativa o meno, a me interessa che voi abbiate capito di che parliamo e me lo manifestiate. Quindi dicevamo, aspettativa è qualcosa che configura un rapporto bidirezionale, ok? Nel quale c'è spazio, uno spazio di gioco, oserei dire, per l'imprevisto, il che ovviamente, come abbiamo detto, non è un alibi perché tu te ne sbatta, perché non è quella l'idea. L'idea è che purtroppo, ed è questo importante da tenere a mente, se anche tu non te ne sbatti e fai tutto ciò che ci si aspetta da te, come anche gli altri, non è detto che sia sufficiente, perché potrebbe metterci lo zampino. Il famoso caso, il famoso destino avverso, il famoso fatto che noi tante cose non le sappiamo, come abbiamo detto. Vi ricordate? Abbiamo detto che la conoscenza è un processo meraviglioso, ma parziale, possibilmente soggetto ad errori, sicuramente soggetto a cecità. Noi ci sono delle cose che semplicemente non sappiamo che ci siano. Vi ricordate come abbiamo detto con Beck? Io so di non poter sapere certe cose, quindi quelle non è che se io non le so non ci sono, ci sono uguali e mi mettono i bastoni fra le ruote o mi cambiano le carte sul tavolo, se vogliamo metterla in una metafora un po' più da gaming, mettiamola così. Perciò la consapevolezza di questo dovrebbe spingerci ad agire con un tantino più di cautela. Questo è il punto. Come dicono gli spagnoli, con cuidado, con attenzione, perché invece noi ci muoviamo come i fatidici elefanti nella cristalleria. Pensiamo di sapere tutto, pensiamo che tutto si comporti come diciamo noi, non si sa sulla base di quale tipo di delirio, e poi prendiamo delle trambate spaventose, nel micro, come nel meso, come nel macro. Perché è ovvio che il comportamento di Chicago Fire di cui vi parlavo è un comportamento meso. Diciamo di frontiera fra il micro e il meso, perché comunque i vigili del fuoco sono un'istituzione, ma nella fattispecie c'era la squadra 51, ma comunque ad ogni modo tu stai ostacolando, no? Più o meno nel tuo livello di agente singolo, stai ostacolando l'operato di un'istituzione. Ma poi te ne dovresti far carico. No, i vicini che prima avevano fatto la serrata per evitare che arrivassero i vigili, una volta realizzato che erano passibili di accusa d'omicidio colposo, accusano i vigili di essere arrivati in ritardo. Poi tu dici che vai e radi al suolo il quartiere, diciamo che lo potrai capire, però comunque questo è quello che accade, quindi teniamolo presente, non solo una totale assenza di responsabilità e di capacità di presa in carico, ragazzi, perché il punto centrale è che nel momento in cui tu cominci a ragionare in termini di aspettative e di conseguenze, viene in gioco anche l'altro concetto estremamente sgradevole, che è quello di responsabilità. Allora, se voi vedete i famosi serial americani, che sono tutto sommato piacevoli, vi accorgerete che c'è anche lì una forma di delirio di onnipotenza al contrario, ovvero sia qualunque cosa accada, i personaggi, i protagonisti sono quasi sempre convinti che sia colpa loro. Fateci caso, guardatevi qualche puntata e manca poco che se la prendano con se stessi pure per gli attacchi alieni, pure per i terremoti, no? Ma comunque che uno adulto abbia fatto una scelta, sia morto, ah, avresti potuto che? Chi sei? Potevi parlarci, ci hai parlato, quello ha fatto lo stesso. Arrivederci e grazie, so che sembra cinico, però di fatto il punto qual è? Che dietro questa cosa di farsi carico di tutte cose delle quali invece non hai nessun tipo di titolo, guarda caso poi ti scordi di farti carico di quelle che invece il titolo ce l'avresti e come? Perché nel momento in cui tu impedisci che qualcuno venga salvato da un incendio, è colpa tua. Le chiacchiere stanno a zero, non ti puoi appellare ad altro. So se è chiara questa cosa. Quindi, come vedete, parlare di azione è meno gettonato del parlare di struttura. Perché? Perché l'azione comporta un'azione. la responsabilità. Tutti questi della cultura del fare, no? Tutti questi brillantissimi individui che girano, che si riempiono la bocca di queste espressioni, come questo signore che si è battuto contro il modello di accoglienza di Riace e poi improvvisamente praticava il caporalato. Ma sono quelle cose che rimani un po' perplesso, appena appena, giusto un filo. Perché? Perché non ti fai mai carico di quello che comporta il tuo agire. Perché se tu ti percepisci agire come monade in uno spazio a tua disposizione, ti comporti così. E non sto scusando nessuno, ragazzi, però vi faccio presente che l'impostazione della nostra cultura va in quella direzione. È molto facile percepirsi come quello che agisce, no? Non so se avete sentito di quell'altro fenomeno negli Stati Uniti recentemente assolto con l'ennesima decisione discutibile dei tribunali americani perché lui è stato aggredito da tre persone quando aveva in mano un mitra e quindi è stata legittima difesa sterminarli, anche se c'era partito apposta. Vabbè. Comunque, ecco, questi sono quei casi che ci dicono che c'è qualcosa che non quadra nell'autopercezione. E soprattutto c'è qualcosa che non quadra nella capacità di prendere posizione. Non è casuale che abbiamo parlato estensivamente dello stare in piedi, del piantare i piedi nel suolo, dell'esperienza dell'esserci, di tutte queste cose, perché non sono teoria, ragazzi. Vorrei che capiste questa cosa. Non è teoria, è prassi di vita. Se tu questa cosa non la fai, ti comporti come la gran parte degli imbecilli che girano fuori, che poi quando fanno un pasticcio scoppia in lacrime e ti dicono: ma io non volevo. Te vi voglio demenaglia a te. Tu figurati stare lì. Figurati quando sarete le forze dell'ordine che si troveranno l'imbecille che ha fatto una strage ma non voleva. Ecco, sono quelle cose che sarebbe opportuno ponderare prima. Però, come vedete, a livello macro, a livello di discorsi culturali più ampi, è il tono della cultura che è il problema, perché il tono della cultura non propende se non a parole per l'azione, propende per la struttura. Perché? Perché la struttura è un alibi. È l'esatto opposto, perlomeno nella percezione diffusa, poi potremmo discutere estensivamente, ma questo sarà oggetto eventualmente di approfondimenti quando siete un po' più bravi, perché no, ci sono livelli di ragionamento che vanno tenuti da parte, però questo credo che ci si possa arrivare già ora. Perché la struttura è deresponsabilizzante. Non è casuale che noi stiamo dando questo accento patologico alla burocrazia. No? Non è affatto casuale quella che abbiamo ricordato come la legge ferrea dell'oligarchia di Mikels, no? Vi ricordate che le strutture a un certo punto badano a se stesse. Certo, per forza, perché tu l'hai fatta apposta per non dovertene occupare. Che pretendi? Che tu ti faccia carico della questione, eccetera, eccetera? No, hai fatto tutto apposta per evitare lo stesso, come abbiamo detto, che lo si sappia o meno, se ne sia consapevoli o meno. Io dubito che se ne sia consapevoli, ma forse sarebbe opportuno che cominciassimo, e non è casuale il fatto che ne parli spesso e volentieri a lezione. La stessa idea di realtà oggettiva è un colossale alibi, no? Perché nega qualunque tipo di coinvolgimento nostro, qualunque tipo di responsabilità. È il mondo che è così. Basta. No, io alzo le mani. Altro gesto estremamente simbolicamente però pregno di questione. Quindi, come vedete, il discorso della struttura e dell'azione non è tanto e soltanto un problema di ottimismo e pessimismo, è anche un problema di disponibilità all'impegno per certi versi, è anche un problema di apertura verso l'altro, di disponibilità a farsene carico o a riconoscere comunque, anche in questo gioco delle tette tra altruismo e egoismo, che con l'altro io sto meglio. Se c'è l'altro, io sto meglio. In un qualche livello, magari non me ne rendo conto subito, magari mi accorgo di altri ammanchi nella partita doppia dei privilegi, delle risorse, di tutte quelle cose da pezzenti sulle quali ci accapigliamo costantemente.
ma a livello di qualità di vita e a livello di qualità della mia soggettività e della mia identità, io sto meglio con l'altro, perché senza l'altro sono parziale. Non che riesca mai a essere completo, come abbiamo detto, perché essendo noi un processo in divenire, abbiamo sempre dei margini, no? Pensare di poter essere tutto ciò che avremmo potuto essere è semplicemente ridicolo. E tant'è che Simmel diceva che era una delle questioni che fondava l'idea della potenziale immortalità e ritorno, no? Perché c'è talmente tante cose da fare nella vita che una non basta. Ce ne vogliono sicuramente due, tre, quattro. Quindi figuratevi. Però il poter essere tutto ciò che siamo dipende in larga misura anche dagli altri. Quindi anche qui, noi non siamo totalmente dipendenti dagli altri, ma non siamo neanche in nessun modo totalmente autonomi. Siamo quello che Edgar Morin chiama un sistema aperto. Esistiamo nella relazione. Questo vuol dire che la relazione non è nella nostra disponibilità. Non possiamo decidere di non relazionarci col resto del mondo. Come vi ho ricordato più volte, noi siamo in perenne relazione con l'ambiente perché l'ambiente è dentro di noi ad ogni respiro. L'ambiente è dentro di noi ogni volta che ci nutriamo. Come dire, ci riflettiamo sull'ambiente quando buttiamo le mascherine per strada, quando andiamo di corpo a casa, quando accendiamo la macchina, siamo costantemente in rapporto con l'ambiente, che ci piaccia o meno. Quindi, questo costante rapporto dovrebbe insegnarci qualcosa sulla qualità attesa dell'ambiente, che non è una variabile oggettiva, di nuovo, ma è qualcosa che si riflette direttamente su di noi. Tutti noi, anche Elon Musk che vuole andare a fare città su Marte. Ci siamo trovati il matto di turno pure per questo turno di secolo, ringraziando Dio, non possiamo farne a meno, evidentemente questa cosa la dovrò mettere proprio a tema perché comincia a diventare un po' troppo palese questa nostra fascinazione per i fuori di testa, però vabbè, prescindendo da questo, il problema è che noi abbiamo questo pianeta e non c'è il pianeta B, come dicono nella retorica dei Fridays for Future, ed è direi un'affermazione perfettamente corretta. Da ieri, grazie a questa serie di incontri che abbiamo avuto, è nata la prospettiva di fare un corso che si chiamerà Modulo Zero sull'ambiente e la sostenibilità, che sarà trasversale a tutti i corsi del Dipartimento. Spero di essere in grado di metterlo a punto con i colleghi e spero che possa essere un qualcosa di utile un po' per tutti, perché veramente ne abbiamo un gran bisogno. Però ecco, tornando a bomba, il problema dell'aspettativa, come vi dicevo, è un problema che va declinato non solo nella prospettiva hollywoodiana di quanto le cose ci possono andare bene e quanto sarebbe bello che, ma anche del fatto che il nostro agire ha delle conseguenze. E queste conseguenze, come tutto ciò che noi sappiamo, sono parzialmente percepite da noi stessi. L'agire ha delle conseguenze delle quali noi non sappiamo nulla, che potremmo non essere in grado di immaginare, ma che spesso e volentieri siamo talmente pigri e talmente deresponsabilizzati da non provarci neanche a immaginarle. Allora, se tu guidi a 180 ubriaco, è probabile che tu ti faccia male o faccia male a qualcun altro. Non ci vuole un genio. Non so se sta cosa è, no, chiara. Però noi abbiamo un sacco di gente che guida ubriaca a 180. Perciò, come vedete, il problema della connessione tra ciò che facciamo, ciò che assumiamo, come ci comportiamo, gli altri, è il problema al quale dobbiamo far caso. Non ce ne sono altri. Soprattutto per chi vuol fare l'operatore della sicurezza, perché la sicurezza è quella per la quale io posso attraversare una strada senza dover guardare quattro volte che non ci sia l'ubriaco a 180 che mi investe sulle strisce. Perché quella dovrebbe essere un'aspettativa, non so se mi spiego. La mia aspettativa è che esco di casa e nessuno mi investe sulle strisce. Mi sembra sensata, o no? Ecco, se invece mi investono sulle strisce, io ho un problema che va ben oltre il fatto di essere stato investito sulle strisce, che di per sé non è divertente, ma è un problema che incrina quel fondamento di fiducia inconsapevole sulla base del quale io vivo. so se è chiara sta cosa. Perché quando le aspettative sono tradite una, due, tre volte, alla fine poi non funzionano più. Allora anche quella giornata nella quale io potrei uscire e farmi una bella passeggiata al sole senza essere investito, senza essere derubato, senza essere violentato, brutalizzato, insultato da qualche imbecille, eccetera, 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 io comunque me la vivo male perché sto perennemente in attesa che arrivi qualcuno a rompermi i coglioni. Quindi è un problema di qualità dell'esistenza. Non è un problema di eventi, non è un problema di qualità spettacolare dell'esistenza, perché come vi ho detto più volte, come dicevamo la volta scorsa, il quotidiano non è rutilante, è quotidiano. E una delle forme più alte di saggezza è rendersene conto e apprezzarlo per quello che è, perché dopo, visto che Zimmer ci insegna che siamo esseri differenziali, quando capiterà l'evento rutilante lo apprezzeremo molto di più. Ma non posso pensare di vivere in un evento rutilante sempre, perché mi romperei infinitamente i coglioni. O sarei Fedez, da quello che sento a proposito della serie che è appena uscita. Ma siccome io non gradisco essere Fedez, diciamo che il problema non me lo pongo. Ok? Break e ricominciamo poi. Mi diceva un vostro collega, mi ha fatto un'osservazione molto interessante, la riprenderei prima di leggervi un breve passo con qualche altra cosa. Mi diceva, è Navalny, ora, ecco, chi è che sa chi è Navalny? Uno? Bene, questi sono i famosi sacrifici che valgono la pena, come si dice giusto appunto. Ecco, allora, Navalny è un dissidente russo. Scusatemi, non sovietico, non c'è più l'Unione Sovietica. È quello che era in Germania, che hanno cercato di avvelenare, dopodiché è tornato in Russia, hanno arrestato appena sceso, hanno buttato in carcere, ce l'hanno lasciato, probabilmente non sappiamo quando esce, e questa cosa l'ha fatta per... perché? Una buona domanda, oggettivamente. Perché? Beh, diciamo che voleva in qualche misura opporsi in modo significativo a quella che ritiene essere un regime non adeguato, perlomeno non democratico, da quanto poi si vede, in effetti non è che ci avesse tutti i torti. Però diciamo che lo stesso discorso si può fare per Julian Assange. Qualcuno sa chi è Julian Assange? O Julian Assange? Questi sono motivi per i quali uno poi dice, vabbè, perché dovrei sacrificarmi tutto sommato, no? Allora, è quello che ha fondato WikiLeaks. Non mi pare che questo aiuti molto nella cosa. Ok, allora è uno che ha messo a disposizione del mondo una serie di documenti che erano top secret, che rivelavano tutta una serie di comportamenti censurabili di diversi governi. Per questo è stato prima accusato di stupro in Svezia, se non vado errato, dopodiché è stato preso come rifugiato politico nell'ambasciata di Ecuador in Inghilterra, dove ha vissuto qualcosa come 10-11 anni dentro una stanza, e adesso lo stanno per probabilmente estradare negli Stati Uniti, perché l'alta corte inglese ha deciso che può essere estradato, perché tutto sommato gli Stati Uniti sono molto corretti per la gestione della giustizia, il resto del mondo ha qualche problema in proposito. Però insomma, diciamo, sono personaggi che sono un po' difficili da capire se non ragioniamo in termini di responsabilità. E sono personaggi che rientrano in quello che è un fenomeno un po' più ampio che quello del whistleblowing, che dubito sappiate di che cosa sto parlando, tanto per... Il whistleblowing sono quelli che suonano i fischietti, cioè quelli che avvisano. Non so se avete visto quei film sugli insider, quello con la dell'industria del tabacco, cioè Edward Snowden, altro nome che temo non vi dica molto, ma altro ricercato degli Stati Uniti per aver rivelato tutta la questione di Echelon e dello spionaggio dell'NSA sulla gente normale americana. Insomma, ecco, tutte cose che implicano che un forte senso di responsabilità. Sì, potremmo metterci probabilmente del protagonismo, ma io non so quanto, la ribalta possa ripagare la perdita di decenni di vita. No, perché di fatto Julian Assange, come va, sono 20 anni che non vive. Perché è chiuso dentro una stanza, come esce deve andare in giro con le guardie del corpo, non si può spostare nella gran parte del pianeta, Edward Snowden non mi ricordo che fine ha fatto, ma pure lui non è che particolarmente, si stia particolarmente divertendo. Navalny è in carcere e fa lo sciopero della fame. Insomma, diciamo che leggerla da un'ottica esclusivamente mediatica mi sembra un po' riduttivo. Certo è che l'ottica mediatica serve da questo punto di vista, perché, come dicevo appunto col vostro collega, Navalny probabilmente ha ritenuto di dover tornare in Russia per una questione di responsabilità. Perché Navalny è ricco, diceva il vostro collega, voleva prendere il posto di Putin, probabilmente sì, ma magari sarebbe stato meglio, sarebbe stato peggio, non lo sapremo a breve, magari lo sapremo tra un po', visto che Putin comincia a essere un po' così, diciamo, ormai datato per molti versi. Però nessuno lo obbligava a tornare in Russia, no, già ti hanno cercato di far secco una volta, in più appunto sei ricco, sei prestante, un bell'uomo. Chi te lo fa fare? La domanda che ci verrebbe spontanea, no? Ecco, allora il punto sta esattamente lì. Il punto è che spesso e volentieri sei tu che te lo fai fare. No, nel momento in cui ti rendi conto del contesto, ecco perché il discorso contestuale è così importante. Nel momento in cui tu ti rendi conto del contesto, ti rendi anche conto del fatto che sei uno dei pochi, se non l'unico, che può permettere che qualcosa cambi. No, perché come diceva il vostro collega, se si sacrificava Piotr Ilyakov, non sarebbe fregato niente a nessuno. Se si sacrifica Navalny è un altro discorso. Perché il pianeta guarda, perché il pianeta ascolta, perché la gente, salvo quest'aula, si chiede chi è Navalny e magari riflette in proposito, dona 5 euro, fa cose che comunque mobilitano una consapevolezza. Allora è ovvio che se devi mobilitare una consapevolezza, devi farti carico, no? Di nuovo, siamo di nuovo lì. Hai una responsabilità, la ricopri, non la ricopri? È un problema tuo. Nessuno sarebbe andato da Navalny a dire quanto sei stronzo che non ti sei andato a far incarcerare in Russia. Stavo usando un attimo una questione. Però evidentemente, come vi dicevo, la famosa prova specchio l'ha portato a tornare in Russia, ovvero sia il fatto che vai allo specchio, ti guardi e ti fai schifo. Cosa che sarebbe auspicabile succedesse un po' più spesso per un sacco di gente che ho bene in mente, però insomma potrebbe essere un buon criterio, nel senso che noi poi diventiamo i nostri, tra virgolette, aguzzini, no? Noi diventiamo quelli che in qualche misura pensano di essere parte della soluzione e si comportano di conseguenza, no? Senza essere troppo drammatici, essendo troppo drammatici, utilizzando gli strumenti che si hanno. Però è un fenomeno, questo del whistleblowing, che è estremamente interessante. Se fate qualche ricerca trovate molti saggi di miei colleghi, anche pubblici in inglese ovviamente, che sarebbe opportuno cominciaste a leggere, che ne parlano e lo commentano da questo punto di vista, nel senso che appunto mentre da una parte abbiamo dei comportamenti nella gran parte di totale non cale, altri si fanno carico in modo forse eccessivo, ma è anche vero che ci troviamo in un tempo di grandi sbilanciamenti, quindi a fronte di centinaia che se ne fottono, qualcuno che si porta la croce probabilmente è anche comprensibile. Però sarebbe molto più opportuno e più sano per tutti che ognuno si portasse una piccola croce e nessuno dovesse poi andarsi a immolare come il povero Navalny o tanti altri che lo fanno con una certa regolarità ormai purtroppo. Ok, quindi questo diciamo per quanto riguarda la questione. Chiudiamo qui, anche se adesso poi la riprendiamo, ma chiudiamo un attimo la questione e parliamo di un'altra cosa di cui vi ho fatto lezione, che è quella della famosa sincronicità. Non so se vi ricordate. Abbiamo detto che la sincronicità è un qualcosa descritto da Jung, che è una connessione non causale, ma neanche casuale. Per certi versi, ovvero sia è un accadere di cose che sembrano del tutto irrelate, però rivelano in qualche forma di connessione profonda. E questa cosa ha molto a che fare, secondo me, in particolare con la ricerca. Noi facciamo ricerca, la nostra ricerca è spesso e volentieri meglio guidata dal caso. Vi ricordate che avevamo detto con Merton la serendipità? No? Trovare quello che non cerchi o non cercare quello che trovi, ecco più o meno l'idea è quella. Però questo in qualche misura comporta anche una, appunto, un particolare atteggiamento. Husserl, Heidegger, la grande filosofia del secolo scorso, lo ha definito di apertura al mondo. E credo che ritorni piuttosto bene con quello che stavamo dicendo prima, no? Se tu ti ritieni in qualche misura scollegato da tutto, sei chiuso. E il mondo, non... se anche dovesse sprecarsi a dirti cose, tu non lo sentiresti perché non... semplicemente non rientra nelle tue, nei tuoi atteggiamenti di fondo. Se invece tu sei aperto al mondo, il che vuol dire che, come sentite, c'è anche questo sistema aperto di Moran che torna, no? Questa idea dell'apertura vuol dire essere disposti ad accettare cose che vengono da fuori. Allora, nella ricerca spesso e volentieri va a finire che trovi cose dove non te le saresti mai aspettate. Allora, siccome mi è capitato questo esempio di serendipità, sincronicità proprio ieri, ho detto: sapete che, sai che c'è, io lo porto. Allora, siccome mi ero stufato di una serie di letture troppo orientate al mio lavoro, mi sto leggendo La vita di Walter Bonatti. Mo, dubito che sappiate chi è Walter Bonatti, stavolta non ve ne faccio manco un particolare carico. Però è stato uno dei più grandi alpinisti italiani. È stato, credo, un ambientalista ante litteram, protagonista di spedizioni impegnative in quello che era l'ignoto al tempo, parliamo degli anni 70, dove andava regolarmente senza nessun supporto tecnologico, andando alla pari con quelli che andava a studiare, no? Senza nessun tipo di spocchia, senza nessun tipo di positivismo alla Pareto per il quale lui arrivava e gli insegnava le cose, ha rischiato la pelle spesso, ha fatto dei reportage su Epoca meravigliosi che hanno segnato veramente generazioni. E quindi secondo me è un personaggio che potrebbe utilmente essere studiato in un'ottica appunto di sostenibilità, di ambiente, di consapevolezza, una bella persona. Tra l'altro, come dicevo con Marta poco fa, io ho un pregiudizio favorevole nei confronti di quelli che vanno in montagna. Non so se frequentate le montagne, se andate camminando, se arrampicate, se fate, però una delle cose che accadono in montagna è che se incontri qualcuno per strada lo saluti. E questo, guarda caso, è proprio esattamente quello che vi dicevo prima, se ci pensate, no? Il fatto che comunque... Il fatto di essere lì è sufficiente per darsi, per riconoscersi. Non mi serve di sapere chi sei, non mi serve di averti già visto. Siamo sullo stesso sentiero? Buongiorno, è normale. Ed è una cosa enorme, no? Questo è il punto. Perché noi siamo abituati a non vedere quelli in cui sbattiamo uscendo da qui. Eppure stiamo condividendo lo stesso spazio, uguale. Perché lo spazio montano è diverso? C'è qualcosa di diverso, sarà la verticalizzazione valorizzante, sarà il fatto che c'è un'altra energia, non lo so, quello che ad ogni modo, insomma, io amo la montagna, se non l'avete capito, e di conseguenza ho detto, vabbè, leggo questo così almeno non devo prendere note. Non è vero, mi è toccato prendere note, ma vi leggo questo passaggio perché è interessante. Allora, Bonatti ha fatto delle cose veramente uniche. È sopravvissuto a delle situazioni veramente imbarazzanti, ma no, non imbarazzanti, è un eufemismo, letali. Cioè, si è fatto 60 ore di tempesta sul Monte Bianco, 3 giorni di ascensioni con tempesta su delle pareti verticali, dormendo cioè, delle cose veramente quasi sovrumane. E una delle tesi di questo, che è un altro discreto arrampicatore, è che lo facesse perché aveva paura, riuscisse a farlo per la paura, però non la paura. Anche lui lo diceva, dice, sono un fifone, dice, poi leggi quello che fate, dice, vabbè, ok, allora io dovevo andare a buttare dalla finestra adesso, me frullo di sotto, vabbè. Allora, che cosa dice? L'ipotesi è che la paura, così come la volontà fortissima di sopravvivere ad ogni costo, faccia parte di un codice scritto nella parte più profonda del nostro cervello rettile. No? Tu dici che, ecco, rieccoci. Una parte di cervello che in Bonatti era particolarmente attiva e ben integrata con il resto della sua persona. Citazione: non siamo rettili, ma se non abbiamo accesso al nostro retaggio rettile, non possiamo sentirci pienamente umani. Ora, non so se ci fate caso, ma è esattamente quello che vi dico a lezione da quando abbiamo cominciato questo, no? Quando lo trovi, dici, cazzo, allora c'è chi è questo? E questo vi interessa ancora di più. Spiega lo psicologo americano Peter Levin che, studiando e comparando i comportamenti animali e umani, è giunto a formulare il suo famoso metodo per curare i disturbi da stress post-traumatico. Diciamo che per chi si interessa del settore sicurezza e gestione, questa cosa potrebbe essere estremamente interessante, perché nel momento in cui tu vai a fare leva sul famoso cervello rettiliano del cui abbiamo parlato, no? Quello che ci fa tanta pena perché ce l'hanno anche i serpenti, ecco, il cervello rettiliano serve e come? Un essere umano è un essere integrato dove anche quello che, proseguendo, vediamo, è imparando a identificare e a entrare in contatto con le sensazioni corporee che cominciamo a capire le nostre radici rettili. Gli istinti in sé sono semplici reazioni, ma quando queste reazioni vengono integrate e ampliate dal nostro cervello in modo organizzato, proviamo la pienezza della nostra eredità evolutiva. Direi che per un libro di biografia di un alpinista non è male nel complesso. E come vi dicevo, nessuno lo stava cercando. Quando parlo di apertura al mondo, intendo esattamente questo. Capitano cose. Se sei pronto, le prendi. Quello è il punto. E per certi versi, quello che dice lo psicologo Levin e quello che faceva Bonatti è esattamente questo. Bonatti probabilmente sopravviveva, dicono loro, è sopravvissuto a delle cose alle quali non è sopravvissuta tanta altra gente. Per una cosa che si chiama felt sense, ovvero sia percezione corporea. Lui sentiva le slavine prima che succedessero. Tu vai a leggere la sua biografia e ti dice: le frane le senti nelle ossa e nel sangue prima che con le orecchie. Perché noi siamo esseri corporei nello spazio. E se recuperiamo questa sensazione di corporeità nello spazio, ci fondiamo sopra la relazione con l'altro. Non so se è chiara sta cosa. È lì il punto. È lì il motivo per il quale probabilmente in montagna ti saluti. Ed è il motivo per il quale quando incontri qualcuno in montagna lo sai da prima che non ti saluta. Non so come dirvelo. È un felt sense pure quello, ma io spesso e volentieri vedo gente che arriva e so se mi saluterà o no. Da prima. Perché li senti. Poi non lo spieghi perché le parole, come abbiamo detto, no, spesso e volentieri non aiutano. Le parole non sono in grado di dirlo, come dicono gli autori citati da questo, non l'abbiamo studiata sta parte. Guarda i casi della vita perché ha a che fare col corpo, res extensa, Cartesio, perché dovevamo sprecarci a cercare di capire meglio come funzioniamo da quel punto di vista? Meglio concentrarci sul cervello, così poi possiamo dire un sacco di cazzate. Perciò questo è focale, ragazzi. Questo è uno dei punti sui quali dovrete focalizzarvi per restaurare un minimo una convivenza decente. Perché la convivenza è esattamente questo, è vivere con gli altri. Non a livello teorico, non a livello astratto e non a livello virtuale. È vivere concretamente, spazialmente con gli altri, averne percezione. Questo è il punto. Sentirli. Ok? E questo ovviamente ci permette di tornare a tutto quello che dicevamo sul cervello triunico di MacLean, no? Vi ricordate? Lo ripeterei così lo chiariamo e poi parliamo dell'ecologia dell'azione e poi dovremmo aver finito di nuovo. E che cos'è? Perché abbiamo parlato del cervello triunico? Un po' perché ne parla Edgar Morin, ma va bene, ma io ne venivo da un'altra cosa, quindi quando l'ho trovato in Edgar Morin è stata un'altra botta di serendipità, tanto per continuare nella catena. Perché il problema era un po' Damasio e un po' Cartesio, come saprete. E un po' Darwin, perché se togliamo Darwin dall'equazione non tornano i conti. Allora, qual è il punto? Il punto è che se io dovessi dar retta a Cartesio, dovrei dire che, come si è detto poi nell'evoluzionismo, diciamo, sociale di Spencer, che troverete nel manuale, quindi lo menzioniamo, io, come specie umana, evolvo principalmente con la ragione, cioè la cosa che devo evolvere di più è la ragione. Come abbiamo detto, il fatto che ci faccia ancora male la schiena dopo 3 milioni d'anni potrebbe dire che se evolvessimo anche con la schiena non sarebbe una cattiva idea, però noi ci concentriamo sulla ragione. Allora, se è vero, e accetto le tesi evoluzioniste, dovrei pensare che l'eventuale organo delle emozioni, quindi, sia un organo in via di atrofia, anzi di atrofizzazione. Perché sappiamo che gli organi che ricoprono delle funzioni non più utili pian piano scompaiono, no? Abbiamo l'appendice, abbiamo una serie di altri accrocchi fisiologici che ce lo ricordano. E questo era un ragionamento teorico. Dopodiché però è arrivato MacLean, il quale ci ha detto: guardate che l'organo delle emozioni c'è ed è il sistema limbico. Ok? Quindi di punto in bianco ci troviamo con la possibilità empirica di verificare Cartesio. Ok? Tenete presente che questo non lo dice Damasio, non lo dice Goldman, non lo dico io, lo diciamo tutti, più o meno sono una serie di ragionamenti accorpati in un ragionamento più ampio. Perché possiamo verificare Cartesio? Perché se c'è l'organo delle emozioni, io lo vado a vedere e verifico se è in via di atrofizzazione o no. Perché se non è in via di atrofizzazione c'è un problema. Vuol dire che le emozioni mi servono, ancora oggi. Quando andiamo a vedere il sistema limbico, scopriamo, come abbiamo detto, che non solo non è per niente in via di atrofizzazione, ma, anzi, a volte diventa il sistema cerebrale dominante. Vi ricordate, abbiamo parlato del sequestro emozionale. Il sequestro emozionale è quando il sistema limbico prende il dominio dei nostri comportamenti a scapito della neocorteccia. Perché succede questo? Perché, come abbiamo detto, il sistema limbico ha un primato d'accesso dei dati sensoriali. I dati sensoriali passano prima dal sistema limbico e poi vanno alla neocorteccia. Capite che questo smentisce piuttosto radicalmente Cartesio, perché evidentemente le emozioni servono e come. I comportamenti non riflessi servono e come. Magari non sempre. Abbiamo detto che il sequestro emozionale è anche fonte di grandi problemi, se vi ricordate. Perché? Perché è anche quello che spiega gli attacchi d'ira, gli scoppi di violenza, tutte quelle situazioni che non a caso descriviamo in termini di visione, no? Vi ricordate? Non ci ho visto più dalla rabbia, ho visto rosso, mi è sceso un velo davanti agli occhi. Ce ne sono una miriade di queste espressioni linguistiche che descrivono esattamente quello. Perché? Perché lì tu non ci sei, tu come io, non ci sei. Sta agendo altro, sta agendo il tuo te furente, il tuo sé furente, chiamiamolo così, sta agendo un'altra tua dimensione, che sei sempre tu, ma non quel tu che pretende di sapere tutto, detta proprio così. Quindi il sequestro emozionale è un meccanismo, purtroppo il termine è brutto, lo odio, ma non me ne vengono di migliori ancora, toccherà metterne a punto, una strategia, ecco forse è meglio, una strategia mirata a sopravvivere in linea di massima. Perché a sopravvivere? Perché in molte occasioni ci salva la vita, come vi dicevo, io ho evitato incidenti in macchina, spesso e volentieri, grazie a delle cose che non so. Ho fatto cose e non mi ricordo averle fatte, non ero io, era il mio sistema limbico, ringraziando Dio, il mio ippocampo, dovrò fare un brindisi alla sua salute prima o poi, che mi ha portato in salvo. E questa è la strategia di fondo, no? Ovvero sia, il nostro corpo ricorda benissimo di essere in grado di salvarsi in situazioni in cui la ragione non sarebbe in grado di far nulla. Ne abbiamo parlato, se vi ricordate, parlando delle discipline orientali, dove è quello a cui si mira. Cioè l'idea delle discipline orientali è recuperare quel tipo di reattività in modo consapevole. Quindi fare forse più o meno quello che ci dicono, che ci dice lo psicologo Levin, no? Riuscire a essere consapevoli della nostra capacità istintuale. Lavorone, però potrebbe essere quello a cui avremmo dovuto lavorare invece di fare gli smartwatch e le smart cars. No. Perché non potevamo diventare uomini integrati invece di integrare la tecnologia? Questa è una bella domanda, sarà il caso di porsela probabilmente, però no, c'è chi ci riesce e chi non ci riesce. Non è detto che tutti dovessero diventare dei grandi yogi, ma ci si poteva pure provare. Noi no. Vabbè, ad ogni modo. Quindi capite che il tema delle emozioni, il tema della complessità umana sono temi cruciali. Sono temi cruciali perché impongono il ripensamento radicale e totale dell'intero paradigma sul quale ci stiamo, come dire, evolvendo negli ultimi, ci siamo evoluti negli ultimi 2000 anni, se si può parlare di evoluzione. Perciò è un tema estremamente serio, che va preso molto 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 con attenzione e cura di nuovo. La cura, come dicevamo, è uno dei temi al centro del testo di Edgar Morin, dei Sette Saperi, tant'è che è quella che sostanzia in qualche modo l'idea di identità terrestre, no? L'avrete vista, suppongo, spero che abbiate cominciato a leggere il libro. E configura esattamente questo, ovvero sia un essere umano integrato nell'ambiente, parte dell'ambiente, che si senta responsabile per l'ambiente. Non so se vi ho raccontato l'episodio, il mio aneddoto biografico di quando ero, no, ero a Punza, sì. Mi sa di no, sì, no. Beh, è bello perché una vicino di una sì e l'altra no. A un certo punto comincio a avere vertigini. Vabbè, ad ogni modo, ve lo riracconto, tanto è veloce. Un bel giorno vado a fare una gita su una spiaggia vicino a, su un'isola vicino a Ponza, che ora non mi ricordo come si chiami. Palmarola, forse potrebbe darsi. E c'era questa bellissima spiaggia di ciottoli. L'unico problema è che in mezzo ai ciottoli c'erano tutte bottiglie di plastica, più o meno una a uno come parallelo, buste, plastiche, bottiglie, qualsiasi cosa. Allora, siccome appunto tendenzialmente ogni tanto mi girano, come avrete notato, le palle, mi faccio carico delle cose, ho detto vabbè, ma non si può fare niente, così. Tanto le buste ce le so, ho preso una busta e ho cominciato a metterci dentro le bottiglie di plastica. Quindi ho pulito un pezzetto di spiaggia man mano che andavo verso il bar. Arriva una signora e mi fa: ma lei abita qui? Ed è quello il problema. Cioè, tu vedi qualcuno che si prende cura di uno spazio e deve abitare lì, perché altrimenti perché dovrebbe farlo? Non so se mi spiego. Questo è il problema. Ho detto no, semplicemente mi fa schifo il modo in cui tenete sto posto, cioè è inguardabile, no? Che poi è quello che ho pubblicato sul mio sito, di quello che si è pulito la spiaggia di Mumbai, se andate a vedere, no? L'idea è quella, cioè a un certo punto probabilmente se io andassi lì e me ci mettessi de punta, in qualche oretta diventeremmo 4, 5, 10 che puliscono, perché purtroppo siamo fatti così. Da qualche parte ce l'abbiamo la sensazione che potremmo essere utili, però gli alibi sono formidabili, ma perché? Ma che me ne frega, d'altronde è casa loro, senza se non se la curano loro. Ma che cazzo dite? Ma è casa loro di chi? Ma perché non ci abito, non ci vengo io, non sto qui adesso, o no? E quindi devo stare qui in mezzo a st'immondizia trionfante perché tanto poi me ne vado? Che modi di ragionare sono? È quello che prende di petto Moran con l'idea di identità terrestre, perché è il mio mondo, anche il Sudan, anche le discariche dei Mumbai, è il mio mondo. E dovrei fare qualcosa. È ovvio che non pretendo che tutti si mettano lo zaino in spalla con un sacco di plastica e vadano a pulire le spiagge, ma si può fare tanto. Si possono raccattare le maledette mascherine per strada quando cammini adesso. Te puoi fare un bastone con un minimo di colla per prenderle e buttarle, puoi non buttare la roba dentro, fuori dai cassoni, ci sono tante cose che puoi fare, santi Dio, ma il problema non è quello che puoi fare, il problema è il fatto che tu devi cominciare a pensare in modo da farle. Uno, vederle, due, farle, perché è quello il punto, è la sensibilità a monte il problema, capite? Perché se no, anche se ormai è l'ISO, ma è abbastanza efficace, ha ragione Greta quando dice che è soltanto un bla bla bla. È vero, apriamo bocca e parliamo. Eppure io ogni volta che torno da una stramaledetta escursione mi porto una busta di immondizia, perché non ce n'è più tanta, ma qualche imbecille che non capisce c'è. E siccome l'ha buttata lui, che devo andare a cercarlo, pigliarlo per orecchie e portarlo lì? No, me la pio io. Faccio prima. Perché comunque io lo faccio nei confronti del bosco, non dell'imbecille, so se mi spiego. Quello è il punto. Quindi questo tipo di discorso si coniuga e poi si arricchisce in quello che è il concetto di ecologia dell'azione, che trovo sia una definizione geniale, anche perché richiama, pur non essendo focalizzata su quello, ad ogni modo il tema ambientale. L'ecologia dell'azione non ha a che fare con l'ambiente, o meglio, ha a che fare con l'ambiente dell'azione, ovvero sia col contesto, che è quello che abbiamo detto fino ad oggi, ed è la formulazione, diciamo, in forma incisiva di quello che abbiamo detto fino ad ora, ovvero sia del fatto che quando tu agisci, agendo in un contesto del quale non hai una conoscenza perfetta, inneschi delle catene teleologiche delle quali non sai l'esito. Ve l'ho detta un po' difficile, ma insomma oramai siete da mesi studenti universitari, se cominciaste a usare anche un minimo di linguaggio adeguato non si offenderebbe nessuno. Che vuol dire, in altre parole, vuol dire che quando agisci non sai che cosa può venirne fuori. Perché l'azione, entrando in un sistema complesso, potenzialmente può innescare una serie di conseguenze sulle quali tu non hai alcun controllo. Non so se è chiara sta cosa. Tant'è che Morin associa all'agire le idee di rischio e di scommessa, e fa bene. Perché di fatto tu, ogni volta che agisci, scommetti che le cose vadano più o meno come ti immagini. È ovvio che una delle conseguenze di questo discorso sarebbe la scala dell'azione. Siccome noi siamo mitomani e megalomani, oramai, come abbiamo detto più volte, agiamo su scale immense e quindi inneschiamo processi dei quali non abbiamo la minima contezza, che sfuggono regolarmente a qualunque forma di previsione. Voi prendete gli ultimi 2 anni, 3 anni di televisione e vi diranno continuamente che inspiegabilmente, mi piace l'avverbio perché, no? Inspiegabilmente le cose non vanno come previsto, inspiegabilmente. Io mi chiedo come avrebbero fatto ad andarci, perché i ghiacci si sciolgono a delle velocità che nessuno si era mai immaginato, gli eventi estremi a livello atmosferico e globale stanno capitando in modi che non si sarebbe immaginato manco un grande scrittore. Non so se avete sentito i tornado che hanno colpito il Midwest negli ultimi giorni, se ne aspettavano uno gli sono arrivati 15, tu fatti tu conti, no? Le capacità di previsione, tutto il controllo, la capacità di tenere a bada la natura, no? Tutte ste fregnacce, a un certo punto la natura dice, sai che c'è, ti spiego un paio di cose al volo, tanto per vedere se, ecco. Quindi è quello il punto: se tu agisci su scala globale hai dei riflessi su scala globale e non ne capisci niente, che tu racconti, che tu pretendi, che tu proclami, non ne capisci una benemerita ceppa, però te becchi le conseguenze, come vi dicevo, perché il non sapere, come dicevano i latini al tempo, non è una scusa. Che tu non li capisci i processi, ma quelli ci sono e hanno i loro andare, e tu lo guardi che te capita, no? Come dice in un bellissimo testo Beck, ma quella è roba che faremo eventualmente se venite alla magistrale, la metamorfosi accade. E credo sia una bellissima formulazione, perché ti dà veramente l'idea di uno che sta lì e non sa perché, ma le cose stanno succedendo. Quindi è la rinuncia totale al controllo, la metamorfosi. Non gliene importa un tubo se tu sei d'accordo o non sei d'accordo, vuoi eccepire, hai fatto i regolamenti, hai fatto le leggi. No, sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. Ed è così che accade. Questa è l'idea nell'ecologia dell'azione. È questo. Di conseguenza cosa dovremmo fare? Perché ci sarebbero ovviamente i comportamenti. Ridurre la nostra prosopopea, ridurre le nostre pretese, ridurre questa fiducia cieca nella tecnologia per la quale tanto poi le cose si aggiustano, perché non si aggiustano. So che altro dobbiamo fare, de preciso, per dimostrarlo. Boh, non ho idea. Spero niente, perché sennò veramente sfioriamo la catastrofe. Allora, dovremmo fare in modo di poterle gestire. E qui torna anche quello che abbiamo detto di Merton, se vi ricordate, no? Le teorie a medio raggio, il feedback, tutte quelle idee, perché che succede? Io inizio a fare una cosa e vedo che succede, non lo so da prima, mentre noi invece con questa strana idea del progetto per il quale una volta che ho scritto una cosa quella ormai è così, lo so che succede, già so che fra 5 anni avrò ottenuto questo, questo e quell'altro. No, tu fra 2 anni vedi che sta succedendo, nel caso correggi o smetti. Ah, è arrivato alla fine, ciao, quanto bello, e me l'ero perso. Quindi capite cosa dice Merz? Sì, i progetti ci servono, l'abbiamo detto, di nuovo, non stiamo facendo nessun tipo di diabolizzazione di censura a senso unico, però sono progetti, non sono la realtà già verificata, sono quello che vorremmo accadesse, sono aspettative strutturate in quel caso, ma c'è sempre uno spazio di incertezza, uno spazio di gioco, come dicevo poc'anzi con Marta. Quindi, se non teniamo presente questa possibilità, questa potenzialità, noi facciamo delle cose che poi diventano quello che sta succedendo più o meno quotidianamente, ovvero sia subiamo conseguenze di importi variabili ma tendenzialmente catastrofici da qualunque punto di vista, da qualunque parte. Poi ovviamente ci sono quelli che si potevano evitare, sì, chiaramente. Questo ha a che fare con la fuga dalla responsabilità di cui parlavamo prima. Prendete per esempio il crollo delle Valzine in provincia di Agrigento l'altro giorno. 7 anni che avevano segnalato che c'erano delle perdite di gas. Beh, 7 anni è andata pure bene, vedi perché, no? Avevamo già detto che era pericoloso 7 anni fa, sono durati in altri 7 anni, quindi probabilmente avranno detto, vedi, avevamo esagerato, mo però sono morti in 5-6. Sempre nell'ordine delle conseguenze che non valuti. Il Ponte Morandi, tutte queste cose qui sono esattamente delle manifestazioni di quello che vi ho detto l'ora scorsa. Se tu fuggi dalle responsabilità, se tu traduci tutte le tue responsabilità in procedure e poi manca un timbro, manca il timbro, è finita, intanto crollano i ponti però. Non so se la cosa è chiara. Quindi sono tutti alibi, dal primo all'ultimo. Gente pavida che non è assolutamente in grado di farsi carico di un nulla, che lo riguardi, la riguardi, non li riguardi, quello che è. E questo più o meno purtroppo è il quadro della nostra cultura, quindi francamente, ripeto, ho grosse difficoltà a ritenerle delle evoluzioni o dei miglioramenti. Mi sembra che siano un processo di infantilizzazione negativa, perché recuperassimo il buon bambino del Pascoli, ancora ancora, ma qui abbiamo dei bimbi minchia capricciosi, il che francamente non è che proprio mi piaccia più di un tot. Vabbè, comunque, altro? Mi pare che c'è qualcosa del libro di Moran che avete letto, non avete capito e vorreste che dicessi o spiegassi? No. Bene. Allora, io direi che per oggi potrebbe andar bene pure così. Dunque, la lezione l'ho registrata, quindi trovate tutte le istruzioni del caso per l'esame di nuovo online a momenti. Ci vediamo appunto, mi ricordo che era il 13 gennaio. Mi pare, sì, comunque insomma, poi uscirà il coso. Vi pregherei per quella data, quelli che verranno, di portarsi magari qualche stimolo, approfondimento, domanda, richiesta di chiarimento, qualcosa che mi aiuti, perché se no 6 ore senza un straccio di traccia diventa un po', come dire, impegnativo. Ok? Ragazzi, buon anno, buone vacanze, buono studio, divertitevi, fate tutto quello che vi pare. Mi raccomando, ricordatevi che l'equilibrio col divertimento è fondamentale. Direi che questa cosa non esageriamo, però insomma, teniamolo presente. Anche voi a casa, ragazzi, ci. Sì? Come no? No, sempre qui. Sempre su questi schermi. Altrettanto, auguri. Grazie.